gli ultimi due articoli usciti su Attac che ci illustrano un po' quello che sono i prestiti dello Stato agli industriali per questa pandemia, insomma per i soldi persi, per rimborsare così a fondo perduti i soldi persi, e quindi si sono rifatte sentire i grandi gruppi industriali che hanno sede all'estero per battere cassa. Quindi se ci vuoi un po' spiegare come di cosa si tratta, insomma, sia i fondi sia come questi grandi gruppi non contribuiscono effettivamente alla ricchezza collettiva del paese, ma vengono a battere appunto cassa ogni volta che ci sono degli stanziamenti o dei finanziamenti pubblici da rubare di fatto.
Sì, diciamo che la filosofia di fondo che un po' segna anche tutti i provvedimenti del governo in questa pandemia, post-pandemia, cura Italia, rilancio Italia, la filosofia di fondo è quella della cultura dell'impresa, cioè questa strana idea per cui se sta bene l'impresa sta bene la società. Poi dovremmo discutere quale società sta bene, perché ovviamente l'impresa non ha in mente la società nel suo complesso. Questo si evidenzia esattamente da questa enorme messa a disposizione di fondi a totale garanzia pubblica che viene data alle imprese. Ora è chiaro che siamo in una situazione di emergenza sanitaria, economica e sociale, quindi non è in discussione il fatto che il governo in qualche modo intervenga per sostenere anche le imprese. Si tratterebbe intanto di stabilire quali sono le priorità, perché ovviamente c'è un'enorme fascia di popolazione che è rimasta senza paracadute e che per ora ha avuto solo qualche sussidio insufficiente che lascia fuori moltissime persone, soprattutto sono sussidi temporanei. Invece per quanto riguarda le imprese, e il governo diventa improvvisamente strategico, mette a disposizione decine e decine di miliardi, tutte a garanzia dello Stato, cioè sostanzialmente fondi pubblici per la cui restituzione garantisce lo Stato. E qui ovviamente si sono fatti avanti in particolare i grandi gruppi. Ha iniziato FCA, cioè la ex Fiat, che ha chiesto 6,3 miliardi. E la cosa incredibile è che FCA ha spostato da tempo la sede legale fiscale in Olanda, in buona compagnia, perché oltre a FCA sappiamo che hanno fatto la stessa operazione Ferrari, Exor, Mediaset, Luxottica, Ferrero, Illy, Telecom Italia, Prisman, Cementir, Campari, quindi diciamo tutti i grandi gruppi. Che cosa fanno? Sostanzialmente utilizzano degli escamotage legali per cui spostano la loro sede fiscale legale in paesi in cui soprattutto gli utili vengono tassati pochissimo, in questo caso l'Olanda, e sottraggono risorse alla collettività. Il calcolo che è stato fatto anche a livello europeo dalla stessa commissione creata dall'Unione Europea sui crimini finanziari ci dice che ci sono intanto 7 paesi dell'Unione Europea che sono considerabili paradisi fiscali. Parliamo di Belgio, Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Olanda e Ungheria, ma che attraverso questo processo che si chiama di elusione fiscale, per cui io sposto la mia sede in un altro paese e quindi pago le tasse sui profitti, gli utili, i dividendi di quel paese, e in questo caso si tratta di paesi che non chiedono praticamente nulla, tutto questo giochino per esempio priva l'Italia del 19% delle entrate tributarie dalle proprie imprese, cioè sono praticamente 7 miliardi e mezzo ogni anno che invece che finire come tasse allo Stato finiscono in altri paesi. La cosa incredibile è che però poi quando lo Stato mette a disposizione i fondi per le imprese, le prime che si presentano sono esattamente questi grandi gruppi, per cui FCA ha chiesto 6,3 miliardi, ovviamente spergiura sul fatto che siano prestiti e che quindi li restituirà. Ora però non si capisce, se io prendo un prestito assolutamente certo di restituirlo, perché ho bisogno della garanzia dello Stato, forse se ho bisogno della garanzia dello Stato è perché non intendo restituirlo, oppure perché so che potrò non restituirlo, e io credo che la cosa sia esattamente questa seconda parte.
È proprio così, e comunque fa quello che hai detto, i paradisi fiscali europei risultano anche molti paesi che poi appunto durante il Parlamento europeo fanno sempre la voce grossa per quello anche lì che riguarda la redistribuzione della ricchezza europea, come l'Olanda e il Lussemburgo, insomma sono sempre in prima fila nell'austerità ed altri... ed altre cose del genere, invece poi fanno insomma cattivo gioco ospitando le imprese, non penso solo italiane ma di gran parte dei paesi sicuramente europei e sudeuropei.
Sì, tra l'altro su questo anche la narrazione mass mediatica dice che l'Olanda e quei paesi, diciamo i paesi nordici, fanno i rigidi perché sono paesi virtuosi. Non c'è nessuno che dice che questi paesi si stanno opponendo a mettere a disposizione di tutti gli stati dell'Unione Europea fondi comuni, perché per mettere a disposizione fondi comuni, cioè decidere di fare un fondo a cui tutti contribuiscono, è necessario fare una armonizzazione fiscale fra i paesi, cioè perché per stabilire quanti soldi mette ogni paese deve fare una revisione del proprio bilancio e bisogna armonizzare i sistemi fiscali. Cosa vuol dire? Vuol dire che se si armonizzassero i sistemi fiscali, i trucchetti per cui paesi come l'Olanda accolgono le grandi multinazionali o le grandi imprese grazie a un dumping fiscale, cioè al fatto che fanno pagare zero tasse, diverrebbero evidenti, e soprattutto dovrebbero modificare delle cose. Quindi loro non stanno difendendo una cosiddetta modalità virtuosa di gestire i bilanci, stanno esattamente difendendo questo meccanismo per cui fanno competizione fiscale al ribasso per avere nel loro territorio le sedi fiscali delle multinazionali. Quindi non c'è nessuna virtù dietro questa posizione dell'Olanda, per esempio, nei trattati all'interno dell'Eurogruppo. C'è semplicemente la difesa di questo processo che hanno messo in piedi.
Ok, allora direi di tornare invece sul suolo, anzi sarebbe meglio dire sulle strade italiane, e parlare un po' di Atlantia, l'altro grande gruppo sotto Benetton, che adesso fa la voce grossa. Oltretutto, per fortuna si è alzato un contenzioso, già che era l'azienda che aveva in gestione il ponte Morandi, che come si è visto, insomma, la manutenzione direi che è a dir poco mancata. E niente, anche loro chiedono quasi 2 miliardi di finanziamenti a totale garanzia dello Stato, senza ancora aver dato appunto niente per la ricostruzione del ponte. Non si sa se il resto della rete autostradale appunto ha la messa nei protocolli di sicurezza, e infine risulta che si è preso un mucchio di soldi pubblici in questi anni senza effettivamente mai restituirli, cioè a loro solo fine.
Sì, questa è la seconda vicenda incredibile, ma io mi aspetto anche una terza, una quarta e una quinta, perché le grandi imprese chiedono a tutte di cantare l'inno d'Italia e di essere tutti uniti, ma poi appena arrivano dei fondi scatta la guerra e non intendono fare prigionieri. Atlante ha chiesto 1,8 miliardi a totale garanzia dello Stato, adducendo il motivo per cui, essendo state le autostrade chiuse per 2 mesi, le entrate si sono drasticamente ridotte. Ora, ognuno può chiedere, perché ognuno ha avuto una situazione di difficoltà, ma nel caso di Atlantia siamo anche qui a rasentare il ridicolo se non parlassimo di soldi della collettività. Primo perché appunto Atlantia, che è quella che controlla Autostrade per l'Italia, è la società responsabile del crimine del Ponte Morandi, 43 morti per mancata manutenzione. Quel ponte è stato ricostruito in tempi velocissimi nell'arco di un anno, ovviamente dovrebbe pagare i costi il gruppo Atlantia, ma essendoci un contenzioso fra lo Stato e Atlantia, perché lo Stato ha votato a gennaio la revoca della concessione, su questo si è aperto un contenzioso, al momento quel ponte l'ha pagato lo Stato, quindi Atlantia non può nemmeno dire di avere messo i soldi per una ricostruzione che peraltro deve e dovrà mettere, ma per ora non ha versato un euro. Ma il problema è che se uno va a vedere i bilanci di Autostrade per l'Italia e di Atlantia in generale, che cosa scopre? Scopre che negli ultimi due decenni tutti gli utili di Autostrade per l'Italia, che sono circa 10 miliardi di euro, invece di essere reinvestiti nelle infrastrutture, nella sicurezza e diciamo in tutti gli interventi che avrebbero dovuto essere fatti, sono stati utilizzati da Atlantia per fare shopping internazionale, cioè con quei soldi i Benetton hanno comprato gli aeroporti di Roma e di Nizza, sono entrati nella società dell'Eurotunnel fra la Francia e la Gran Bretagna e sono entrati nella società delle autostrade spagnole prendendo il 50%, la società si chiama Albertis. Allora, un gruppo fa utili tra l'altro su un'infrastruttura dello Stato dove investe poco e quindi ha quasi solo guadagno. In più, gli utili e i dividendi prodotti da questa diciamo posizione di rendita, invece che essere reinvestiti, vengono utilizzati per comprare altre infrastrutture, dopodiché quando arriva il governo che mette a disposizione fondi, Atlantia si presenta e dice: ah sì, anche noi abbiamo dei problemi di liquidità, abbiamo bisogno di questi fondi. E in più fa pure la voce grossa, perché l'altro ieri ha minacciato di bloccare tutti gli investimenti se non ottiene questi circa 2 miliardi di finanziamento a totale garanzia dello Stato. Anche qui va ricordata un'altra cosa, che già nel 2017 Atlantia aveva attivato una linea di credito con Cassa Depositi e Prestiti, cioè con la cassa che ha per l'81% a partecipazione dello Stato, per 1,3 miliardi di investimenti da realizzare, in particolare relativi a interventi ambientali e alla sicurezza autostradale. Oggi Atlantia chiede a Cassa Depositi e Prestiti di attivare quella linea, dicendo che è una linea di credito che era stata aperta ma mai utilizzata, cioè in pratica ammettendo che quella linea di credito che doveva servire per interventi sulla sicurezza e l'ambiente, Atlantia non l'ha mai utilizzata, cioè non ha fatto quegli investimenti. Allora siamo veramente a una cosa indecente, cioè non solo tutti gli utili vengono utilizzati per altro invece che per le infrastrutture, e adesso si chiedono soldi, peraltro che erano già stati stipulati in una cifra uguale nel 2017 e non utilizzati. Allora Atlantia deve spiegarci, sta chiedendo soldi perché vuole modificare radicalmente il suo modo di operare rispetto alle infrastrutture autostradali italiane, oppure sta chiedendo ancora soldi per alimentare il circuito finanziario dei grandi interessi che ha messo in campo in questi anni nella compravendita di infrastrutture in giro? Io credo che su questo il governo dovrebbe per una volta dare una dimostrazione di un briciolo di dignità e dire: revochiamo, non solo non diamo questi aiuti, ma revochiamo immediatamente la concessione ad Autostrade e cominciamo a ragionare sul fatto che tutte le infrastrutture, che siano materiali o immateriali, sono un bene comune e devono essere gestite dalla collettività.
Sì, sarebbe proprio almeno il punto da dove ripartire, almeno per quello che riguarda infrastrutture e servizi nazionali, visto che oltretutto certo. nell'articolo c'era scritto che anche grandi aziende parastatali come Eni e Enel stanno guardando anche loro verso i paradisi fiscali. Ma visto che ne abbiamo parlato, sembra che appunto la velocità della ricostruzione del Ponte Morandi sia il nuovo totem per quel che riguarda le costruzioni, le infrastrutture e quant'altro. Quindi le aziende hanno ancora una volta, in virtù di una velocità della funzionalità, una deregolamentazione, una detassazione e soprattutto ancora di più la possibilità che la mafia o che i lavori vengano fatti molto alla spiccia senza tener conto dei protocolli di sicurezza e quant'altro. Cioè, questo modello Morandi a me non sembra proprio così una garanzia, soprattutto anche perché dal via una nuova stagione di cementificazione del territorio.
Certo, ma siamo sempre allo solito meccanismo. Succede qualcosa, si opera in emergenza, a quel punto l'emergenza diventa ordinarietà. Tant'è vero che Confindustria che cosa ha chiesto? Uno, che vengano immediatamente sbloccate tutte le grandi opere. Due, che venga applicato il modello Morandi, cioè commissariamento, sburocratizzazione come la chiamano loro, che vuol dire appunto totale deregolamentazione. Quindi è chiaro che siamo in una fase dove il post pandemia mette tutti di fronte a una biforcazione. Le grandi imprese hanno deciso cosa fare, hanno deciso di far diventare ordinario quello che era emergenziale e soprattutto di provare a dare il colpo definitivo a qualsiasi tipo di regolamentazione di tutela dei diritti del lavoro, dei diritti ambientali, della sicurezza e dei diritti al reddito. Il problema è capire se da parte della società su questo si riesce a costruire una mobilitazione che dica: bene, siamo di fronte a una biforcazione, finora i soldi sono sempre stati indirizzati verso una strada specifica, adesso è ora che ci riappropriamo della ricchezza collettiva e che decidiamo collettivamente quale modello sociale, economico, produttivo dobbiamo mettere in campo, perché questo modello ha dimostrato che non è in grado di proteggere nessuno e soprattutto che accentra ulteriormente le ricchezze in poche mani, lasciando tutti quanti nella disperazione.
Esatto, direi che proprio bisogna ripartire qui da una coscienza collettiva di non farsi mangiare vivi da questi predatori finanziari, che poi soprattutto si è visto quando il pubblico è carente, la paghiamo tutti, a quel punto siamo tutti sulla stessa barca, come dicono loro, però c'è chi è una scialuppa e c'è chi è uno yacht, insomma, esatto. Perché finora si è rubato